Va bene, sono molto contento che oggi ci sia con noi anche un gruppo di amici carissimi della parrocchia di Sant'Egidio. E questo è molto importante, perché ci è utile per capire la ragione stessa di una giornata come questa, ma poi anche tutto quello che abbiamo davanti. Sarebbe più facile ricostruire la storia che abbiamo alle spalle, è più delicato evidentemente pensare al futuro, perché grazie a Dio ce l'ha in mano solo Dio, però può essere utile, perché la ragione di questa giornata, alla fine, nella sua radice più profonda, è la piccola regola che Giuseppe Dossetti ha scritto qualche decennio fa, perché altrimenti noi non saremmo qui. Noi siamo qui perché la vita fraterna di un gruppo di fratelli, di sorelle e di sposi ha portato avanti un'esperienza, mettendola completamente, mi sembra, a disposizione della Chiesa di Bologna. Mi sembra di poter dire che noi a questa Chiesa abbiamo obbedito sempre, qualunque cosa ci è stata chiesta, noi abbiamo sempre detto di sì. Poi è chiaro che in questa obbedienza è entrata anche però la nota propria della nostra vita secondo questa regola, sia per quello che riguarda il rapporto con la parola di Dio, sia per quello che riguarda la centralità dell'Eucarestia, sia per quello che riguarda l'importanza primaria della Chiesa locale e del rapporto con il Vescovo, sia per quello che riguarda l'attenzione privilegiata per il mistero della povertà di Dio nel suo Figlio e quindi il mistero dei poveri. Mi pare che l'attuale pontificato, l'attuale Vescovo di Roma, in questo sia stato per noi e per questo anche una conferma molto preziosa. Noi non riusciamo a non tener conto che il 6 di dicembre del 1962, quando il concilio, iniziato da pochi mesi, era arenato per come 2 anni e mezzo di preparazione si erano poi incontrati con la realtà mondiale della Chiesa, e quindi tutto quello che sembrava da liquidare in pochissimo tempo in realtà si riapriva con domande straordinarie e straordinariamente importanti. Il concilio era stato convocato per l'11 di ottobre del 1961 ed è rimasta la data nella quale oggi si fa commemorazione di San Giovanni XXIII, è rimasta la sua festa liturgica, perché quel giorno il discorso del Papa nella messa inaugurale gioisce la Madre Chiesa, aveva capovolto tutta la prospettiva della preparazione del concilio, dove non erano pochi a pensare che era cominciato in quella data per finire a Natale. E si pensava a una serie di affermazioni teologiche, è vero, per dire che questo era giusto e questo era sbagliato, e si sarebbe concluso. E invece tutto in quel momento si è riaperto. Pochi giorni dopo il discorso del Papa, durante l'omelia del Papa nella messa inaugurale, il Concilio cercava le sue linee di orientamento, quindi come si fa, cosa si fa. E a quel punto, il 6 di dicembre, memoria di San Nicola, l'arcivescovo di Bologna pronunciò in concilio un intervento che portava come titolo La Chiesa povera e dei poveri. Una recentissima visita del Papa poi all'ONU, che aveva avuto un andamento molto diretto, diverso, consigliò l'arcivescovo di Bologna a dire che il discorso doveva essere un po' messo da parte, semplicemente registrato negli atti. Quando poi nel 2013 Papa Francesco, dopo pochi giorni dalla sua elezione, disse che sognava una Chiesa povera e dei poveri, è chiaro che per noi e per la nostra Chiesa è stata una straordinaria conferma di decine di anni in cui noi abbiamo cercato di vivere lo spirito del Concilio in un modo inevitabilmente appartato, perché in realtà la Chiesa in quegli anni ha prodotto un avvenimento, il Concilio appunto e anche i suoi documenti, più avanti di lei. E quindi la Chiesa ha partorito il Concilio, ma poi non ha potuto seguirlo, perché il Concilio era troppo avanti rispetto alla Chiesa. E quindi questi sono stati 50 anni, diciamo, di incubazione. Adesso ci troviamo in un momento in cui invece il Concilio esplode nella sua attualità, anche nella sua profezia, certamente per l'avvenimento che nessuno prevedeva di questo nuovo Episcopato di Roma. E quindi l'ingresso nella vita ufficiale della Chiesa, anche di quella teologia dell'America Latina, che in questi decenni è stata guardata sempre con molto sospetto, con accuse di infiltrazioni marxiste, eccetera, e quindi tenuta in disparte. Adesso in realtà quella riflessione del mistero cristiano operato in questa parte del mondo si rivela come una potenza di conferma della parola di Dio e della tradizione molto forte, molto viva, molto attuale e quindi alla fine molto urgente per il tempo che stiamo vivendo. Questo per noi non è secondario, perché per noi, dico allora per noi in rapporto a questa piccola regola di Giuseppe Dossetti, l'attuale pontificato non è una sorpresa, nel senso che è come se ci dicesse delle cose straordinariamente nuove, ma è un'esultanza. Perché è come se ci trovassimo, diciamo, confermati e portati al centro dell'attenzione elementi della nostra vita che noi abbiamo potuto felicemente, senza nessuna persecuzione, portare avanti in questi anni, un pochino in disparte perché un po' diversi. Quindi per noi questo è un momento adesso di grandissimo rilievo, di grandissima importanza. Questo è per dire che il nostro rapporto con la parrocchia di San Martini, con la parrocchia della Dozza, con la parrocchia di Sant'Egidio è molto legato a tutto questo, a tutta questa storia e anche a questa realtà della nostra vita. Non è che si voglia dire che la parrocchia di San Martini, della Doccia e di Sant'Esilio esistono perché ci siamo noi, però certamente elementi preziosi come quelli che ci hanno portato anche a queste ore insieme sono legate a questa storia. Una storia che a motivo dell'obbedienza alla Chiesa è molto delicata. Adesso, per esempio, l'attesa del nuovo vescovo è delicata. Che cosa questo vescovo chiederà, deciderà, vorrà, non vorrà, per noi è decisivo. Però questo anche per queste parrocchie diventa decisivo. Noi stessi in questo momento, in questi giorni, anche senza il nuovo vescovo, abbiamo avuto avvertimenti che mettono in una situazione molto delicata la nostra posizione. Ci saremo domani a San Martini? Ci saremo domani alla Doccia? Ecco, questi interrogativi sono presenti. Noi non possiamo tacerli questi. Questo non è per dire che quindi la parrocchia della Doccia o quella o le altre devono essere impostate secondo la nostra regola, però di fatto storicamente le cose sono fatte così, perché se noi obbediamo e gli altri ci chiedono qualche cosa e la Chiesa ci chiede qualche cosa e noi lo facciamo, questo porta degli spostamenti, no? Allora su questo mi pare che bisogna essere molto attenti. Ecco perché che oggi ci siano anche i nostri fratelli di Sant'Egidio qui con noi, per noi è molto importante, perché siamo sulla stessa barca. È chiaro che ci sono altre barche ottime, molto migliori probabilmente, però altre. Allora, per capire come procedere, per vedere che cosa può essere importante per noi, allora è molto importante essere insieme. Di questo bisogna tenere conto. E quindi che oggi anche questo nostro incontro lo facciamo a tre, anche questo è importante, perché è chiaro che poi come il rapporto con la scrittura sia a San Martini o alla Doccia, certamente avrà le sue modalità, le sue varietà, le sue meravigliose diversità, però gli elementi fondanti sono quelli. E non è che possiamo pensare che la volta che la Doccia ha un altro parroco che non è dentro questo gioco vada avanti nello stesso modo, insomma, no? È un po' come il fatto che la nuova cappella del Sant'Orsola l'abbiamo dipinta noi e probabilmente se noi non fossimo dentro all'ospedale Sant'Orsola probabilmente la decorazione della cappella avveniva in un altro modo, insomma, no? E non era le icone che attualmente la stanno ricoprendo. Ecco, allora, per me è importante questo, e quindi che fra le nostre parrocchie continuino ad esserci, anche se hanno vissuti affettuosamente, intensamente, questi rapporti di fratellanza e di amicizia, è molto prezioso, no? Quindi apprezziamoli, custodiamoli, accresciamoli, quindi una giornata come questa, benissimo, no? Decidiamo di andare in Terra Santa insieme, benissimo, facciamo una vacanza insieme, ci aiutiamo per i nostri ragazzi e per i nostri giovani. Ottimo, mi sembra che sia importante questa cordialità. Quando ho una festa di San Martini dove io vado, trovo là senza essermi combinato con nessuno i miei amici della Doccia, questa cosa mi rallegra, non posso non dirlo che mi rallegra, no? Ecco. E quindi questo essere insieme è prezioso. Oggi faremo così, adesso noi metteremo avanti alcune attenzioni che sentiamo importanti per le parrocchie, poi se anche le singole parrocchie hanno qualche cosa da dirsi, per ognuna per conto suo, va benissimo anche questo, però mi pare molto importante tenere vivo la nostra riconoscenza per questo cammino comune, no? La domenica alle 6:15 della mattina, quando ci muoviamo dalla dozza, perché il mattutino della domenica lo celebriamo insieme nella parrocchia di Giuseppe, io sono lieto, sono molto grato al Signore, mi sento in riposo e in pienezza. Mi sento lieto e riconoscente per come la mia vita si arricchisce per la conoscenza e la preghiera insieme con questi altri fratelli e sorelle. Ecco, allora adesso diamo la parola a Francesco per qualche cosa, poi...
Sì, ma io entro subito nel particolare, evidentemente quindi ci sono alcune cose che possono sembrare di minore interesse anche per gli altri comunità parrocchiali, perché adesso parlerò per esempio da dove noi celebriamo la messa festiva, a diversi può sembrare non interessante, però credo che poi anche conoscere aspetti dell'una o dell'altra realtà parrocchiale possa essere un motivo di riflessione a livello più profondo per tutti, perché c'è sempre un'implicazione spirituale più profonda al di là dei problemi di tipo tecnico, organizzativo, logistico. E quindi niente, per farla breve vi dico un po' delle ultime tappe del, procedendo un po' a ritroso del nostro travaglio, posso dirlo ormai un travaglio, riguardante le messe celebrate nel nostro territorio parrocchiale. Ormai da 3 anni, cioè da quando il terremoto ha reso inagibili tutte le nostre chiese. Ora, come penso la maggioranza di voi saprà, quest'estate noi abbiamo potuto celebrare dal giorno di Pentecoste in poi, sempre fino a 2 domeniche fa, la messa di dietro al castello dei Ronchi, in un parco che appartiene sempre al castello, quindi al comune di Crevalcore, sul quale erano piantati dei tendoni che aveva posto il Partito Democratico per le sue feste, le sue riunioni, che però non usava, non ha mai quasi usato la domenica, quindi ci è stato offerto molto volentieri e gratuitamente l'uso di questi tendoni. È sembrato che sia andata bene così l'estate. Ecco, adesso naturalmente sì, con il cambiare della stagione sì, e poi nella prospettiva proprio dell'inverno ci siamo riposti un po' la domanda su come procedere. C'è stato un incontro venerdì, quindi proprio l'altro ieri, di consiglio di amministrazione della cooperativa San Martini, nel corso del quale uno dei punti erano i rapporti tra cooperativa e parrocchia. Sono stato molto contento di toccare con mano una grande distensione di rapporti, tenendo conto invece di una storia che non è stata facile in questi 3 anni, è stata anzi irta di tensioni e di difficoltà. E adesso mi sembra che la situazione sia tale che da parte di chi lavora nella cooperativa ci siano questi due sentimenti. Il primo è quello di dispiacere, sincero dispiacere che non ci sia mai la messa, la celebrazione della messa domenicale. nel laboratorio, e dall'altra però la constatazione che in questo momento c'è proprio un'impossibilità oggettiva. Mentre prima magari nei mesi, negli anni passati, le difficoltà erano più di tipo soggettivo, legato al grande passaggio di persone, al problema dell'ordine, della pulizia, dell'uso degli ambienti, adesso oggettivamente il laboratorio è tutto bombato di materiale che impedisce proprio qualunque tipo di celebrazione nella parte grande, insomma, celebrazione festiva. E così sarà ancora per un po', e quindi anche la prospettiva, per esempio, fra due domeniche della festa di San Francesco sembra non pensabile in cooperativa, però appunto c'è invece il desiderio, il dispiacere che questo non possa avvenire perlomeno per ora. D'altra parte anche l'ipotesi di un alleggerimento della presenza di materiale di lavoro nei locali della cooperativa, al motivo dell'acquisizione di un capannone che avrebbe appunto dato molto più agio, molto più spazio libero, anche questa, come questa estate vi ho detto, è tramontata per un netto divieto da parte del vicario generale, che per il quale non è pensabile che la parrocchia possa fare donazioni, perché l'operazione richiedeva un notevole prestito che, o regalo addirittura, che la parrocchia faceva alla cooperativa per poter impiantare questo capannone. Quindi l'ipotesi tra capannone tramontata, perlomeno come ipotesi di collaborazione tra parrocchia e cooperativa, rimane nel caso che la cooperativa riuscisse a trovare offerenti che risolvano il problema economico. Conclusione. Ci siamo mossi ancora secondo alcuni canali già sperimentati e altri invece ancora non sperimentati. Due sperimentati sono quelli della messa di Stoffione, nella parrocchia di Stoffione, che per esempio domenica scorsa c'è stata, e che raccoglie molto gradimento da parte di diversi. Abbiamo fatto anche un'esperienza di messa a Crevalcore, che raccoglie un po' meno gradimento da parte di diversi, però invece un gradimento da parte di altri. Insomma, sono situazioni in cui ci si muove anche un po' nell'opinabile, nel gradevole o non gradevole. Ci sono tante le motivazioni che possono spingere gli uni o gli altri a gradire un posto o l'altro, e quindi alla fine è chiaro, non si potrà mai trovare una soluzione che accontenti, faccia con sì, si è gradita a tutti. Queste erano i luoghi che abbiamo già sperimentati. Adesso si è giunta un'altra opportunità. In queste settimane avevamo contattato il Circolo Arci di Caselle, la Casa del Popolo di Caselle. C'è stato anche per loro un travaglio, molta conversazione al loro interno, di questo comitato di gestione fatto di anziani del partito, ma anche di famiglie, anche più giovani. L'altra sera sono andato con Romeo per riproporre la domanda in modo ufficiale, e abbiamo visto che c'erano anche dei bambini poi che io vedo al catechismo, e quindi era proprio la nostra gente naturalmente, che vive nell'ambito di pensiero, di cultura, di impostazione anche politica, che è quella del vecchio Partito Comunista, dell'attuale Partito Democratico. Vabbè, è stato un incontro anche quello piuttosto interessante e confortante, una prima così dichiarazione di una certa perplessità che chi presiede questo gruppo di gestione aveva manifestato. Sono seguiti diversi interventi invece di singoli che dicevano: ma no, però non è che questa perplessità nasce dal fatto che ci siano delle obiezioni di tipo ideologico, politico, di pensiero, ma nasce solo da fatti di tipo tecnico, organizzativo. È che noi il mattino della domenica a quell'ora apriamo il bar del Circolo Arci e vengono persone del paese, e una delle nostre maggiori fonti di sostentamento per continuare a tenere aperto questo posto, insomma, evidentemente questo è un, sarebbe un ostacolo. Allora sono stati loro a proporci: venite, ma venite un po' prima, se per esempio provate a venire verso le 9:30, 10, noi non siamo particolarmente disturbati da questo. Ci siamo lasciati così con grande cordialità, dicendo: va bene, voi pensateci ancora e io ne parlo con la gente della parrocchia e poi vediamo, ecco, vediamo una risposta. Quindi nei prossimi giorni io dovrò dare una risposta. Adesso non è che io pretenda da voi una votazione per alzata di mano, ecco. Semplicemente mi attenderei nel giro di 2 o 3 giorni che chi non è d'accordo che domenica prossima già si celebri la messa alle 10 alla casa del popolo di Caselle me lo faccia presente, ecco, me lo dica, perché a un certo punto noi dovremo prendere una decisione. Devo dire che questa ultima soluzione per me costituisce un passo avanti nella nostra situazione, intanto perché siamo nel territorio parrocchiale, questa è proprio la nostra gente, sono è la frazione più popolosa ed è anche la frazione con tradizioni antiche più distante dalla vita della Chiesa. Se ricordate, fino a pochi anni fa celebravamo anche una messa alle 9 e spesso la messa era a Caselle, però insomma si vedeva la messa delle 9 di Caselle, c'erano 3-4 parrocchiani di Caselle, soprattutto l'assemblea era formata da persone delle altre frazioni. Quindi sì, la realtà è questa, ma è inutile anche negare che in questi 20 anni, ormai 30 anni più di nostra presenza nelle nostre campagne, il clima generale si è progressivamente sciolto e adesso è veramente molto cordiale, fino al punto che appunto abbiamo bussato la porta e questa porta è aperta. Ecco. Per quanto riguarda le messe feriali, invece ormai già da diversi mesi sono tutte nelle case, anche se questo non è una pregiudiziale, tante volte in cui non è semplice celebrare nelle case, torniamo a celebrare nella cooperativa e questo costituisce quasi nessun problema per la gestione della cooperativa, perché è una parte che viene normalmente non occupata da materiali di lavoro, da lavoratori. Ecco, devo dire che un'ultima osservazione su tutta questa questione delle messe, sia domenicali sia festive, che mi sembra anche una cosa bella che è venuta fuori progressivamente dal terremoto in poi, è che la nostra comunità sia in una condizione di minorità, di disagio, di una certa piccolezza, povertà, ecco, non ha un luogo e deve continuamente bussare alla porta degli altri per chiederlo. Chiediamo Stufione, chiediamo al PD dei Ronchi, chiediamo la Casa del Popolo di Caselle, chiediamo ospitalità alla parrocchia Crevalcore, bussiamo le porte delle famiglie per celebrare la messa nelle case. Ecco, sono tutte situazioni che credo tutti voi vi sarete accorti non hanno solo un aspetto negativo di scomodità, ma hanno anche un risvolto positivo di bellezza di una chiesa. Prima appunto si parlava proprio di questo, ma è una pura coincidenza, una chiesa che per la prima volta si presenta un po' povera e ha bisogno dell'elemosina degli altri, a volte addirittura dei lontani, dei nemici storici di una volta. Ecco, quindi insomma, ambiti molto interessanti. D'altra parte io con quella gente di Caselle era anni che non parlavo da quando l'ambulatorio era chiuso, cioè io ho smesso di fare il lavoro di medico. E quindi che sia tornato a parlare con quella gente, anche questo è un fatto, senz'altro, cioè o il dialogo lo si inventa oppure viene perché sei in una condizione di bisogno e devi andare a chiedere qualcosa. Allora lì è veramente, dal punto di vista evangelico, credo un'occasione di grande valore, che di cui va colta l'opportunità. Ecco, direi che questo è per quanto riguarda il tema della messa. Ecco, poi volevo dirvi di una domanda che ci è stata fatta, anche questo è un tema che da tanti anni tocchiamo, il tema dei famosi gruppini, cioè il tentativo di continuare per i nostri ragazzi, i nostri giovani, un cammino che vada anche più avanti del momento della cresima, e continuarli a seguire, accompagnare. Quindi è un argomento che riguarda i nostri ragazzi dell'età delle scuole medie, inferiori, anche dei primi anni delle superiori. Guarda caso, in pochi giorni, qualche giorno fa e anche stamattina, ieri, da due diverse origini, due diversi gruppi di famiglie mi hanno segnalato il desiderio che si faccia qualcosa e che quindi venga fuori qualche iniziativa. Poi mi è piaciuto anche che non lo chiedessero a me in prima persona, di prendere in mano un gruppo, ma proprio semplicemente mi comunicavano il desiderio come genitori, e poi naturalmente avvalendosi dell'aiuto anche di magari qualche giovane, il desiderio di fare qualcosa per i loro figli. Ecco, a questo proposito quindi io chiederei se chi me l'ha chiesto potesse dire due parole, potesse esprimere il suo progettino, in modo che tutti lo sanno e tutti quelli che si sentono interessati possono entrare in una collaborazione su questo argomento.
Buonasera, speriamo che l'emozione non mi vinca, perché non sono abituata a parlare con tanta gente, mi emoziono facilmente, insomma. Io sono vivo già, posso dire vivo, San Martini già da circa 10 anni, anche se io dico sempre a Francesco sono in periferia di San Martini, ci sono e non ci sono, non vivo come loro, in situazione, insomma, non sono, però mi piace sempre venire a San Martino, condivido quello che insieme, non so, le idee, come sono nata, perché io sono nata francescana, quindi la prima cosa che mi ha colpito è il Vangelo, naturalmente, che mi ritrovo lì, e soprattutto siccome sono cresciuta nell'adolescenza con Francesco e Chiara, io sempre, mi è sempre piaciuto questo modo di, insomma, di confrontarmi con altra gente, così, con la stessa mitezza. Cioè, io non sono un tipo, sono un tipo molto impulsivo, però mi è sempre piaciuto. Mi è sempre piaciuto, ho chiamato le mie figlie Chiara e Francesca, non per niente, perché eravamo legate io e mio marito, questo ricordo qui, che un po' l'ho ritrovato in San Martino in questa cosa qui, e soprattutto nelle idee che abbiamo sempre condiviso insieme. Mi è sempre piaciuto tutto quanto, e la Chiara, la mia più grande, ha avuto la fortuna di avere il gruppino qui, e io l'ho seguita, quindi ho fatto la scuola rurale, la scuola della pace, sono stata da Don Giovanni, anche se non molto, però mia figlia con Francesco e la Teresa Ballotti hanno creato quel gruppino lì, che insomma la Chiara, lei, anche lei è arrivata che non conosceva nessuno, in punta di piedi, perché poi si è fatta un po' fatica, però tramite la Benedetta e le altre mamme piano piano si è inserita in questo gruppino, non conoscevamo nessuno, ed è stata così contenta che poi dopo si è legata come a tutte le sue amicizie, sono diventate le amici, gli amici della vita, diciamo così, e in pratica il gruppino, infatti io lo vedo da questo punto di vista qui, una crescita insieme. E siccome so che Dossetti diceva che bisogna formare le coscienze, quando, se non nell'adolescenza, proprio quando si crea naturalmente la personalità. Nel gruppino c'è, cioè, naturalmente, penso, cioè, è una cosa viva, è una cosa che insomma che aiuta i giovani a capire forse tante cose, naturalmente si danno degli input ai giovani, diciamo così, e poi bisogna vedere come lo accolgono, però di solito ha sempre un riscontro positivo, e quindi naturalmente io penso che tutti i nostri ragazzi, insomma, che fanno questo cammino dovrebbero, soprattutto, cioè, con grande umiltà e quant'altro, conoscere il mondo da tanti punti di vista, cioè di, insomma, non solo a livello evangelico, quindi a livello del Vangelo, anche se prenderlo proprio come base, perché dicevo a Francesco, per me il Vangelo è sempre evergreen, è sempre quello, perché purtroppo in 2000 anni la coscienza dell'uomo non è tanto, troviamo le stesse problematiche come 2000 anni fa adesso. Sembra che a volte non sia cambiato nulla, perché comunque bisogna approcciare, bisogna insomma andare incontro a tanti problemi che si prova di migliorare di alcune situazioni, e non sempre riusciamo non sempre riusciamo in questo contesto, però ci proviamo, e perché siccome devono affrontare il mondo e noi non siamo eterni, è giusto che in pratica la nostra conoscenza aiuti i nostri giovani ad andare avanti, ma in tanti fronti, perché diceva Francesco, cioè, certo io come mamma insieme a lui possiamo vedere di creare un programma per i ragazzi, e come me mamma, se ci fossero delle altre mamme che potrebbero aggiungersi a noi a creare un programma dove in pratica ci sta sia la parte evangelica e spirituale, ma anche gli altri problemi della vita che dovranno affrontare. Infatti dicevo Francesco, mi piacerebbe chiamarlo Francesco oggi, Francesco, perché è per me stato il simbolo quando ero adolescente, l'ho sempre seguito, perché lui ha abbandonato lo status quo dell'epoca e ha preso la sua strada. Lui pensava che fosse così, ha iniziato a guardare, non so, colpito dal crocifisso di San Damiano, no? In quella sede lì, e come dicevo una volta Francesco, anche il fatto di aprire il Vangelo e sentire che così parlasse Dio a lui, no? È bello, perché gli dava quell'idea, quelle emozioni di andare avanti, cosa che anch'io, quando ne parlavo con Monica prima, ogni volta che ci sono le letture della Chiesa è come se in quel momento Dio mi leggesse dentro e dice, ma guarda, anche oggi, cioè, è così, cioè, io a volte io non seguo le letture della Chiesa, ho parlato con Francesco che veniva qui al Cisenatico, sono andata sulle cambie della Visitazione, ho letto i brani che c'erano, perché mi ha letto che se non in fase umile, anche in questa volta qui, perché si parla proprio dell'umiltà oggi, cioè il più piccolo tra di noi diventerà grande, viceversa, e non viceversa, diciamo così, non essere grandi, che, ma con grande umiltà, io uso la stessa parola, io chiedo a Sammartini l'aiuto in questa cosa qui, perché voi effettivamente, io ho fatto alcuni punti, no? Perché per seguire un po' questo discorso, poi cerco di essere breve perché non mi perdo, condivisione della conoscenza, quindi con quello che abbiamo noi di arricchire i nostri giovani, educare le coscienze, lo stare insieme, Laudato Si, l'enciclica, se non con l'ambiente, Vincenzo Balzani insegna da anni, che lo conosco, cioè insegnare i giovani, anche se già un po' la nostra impronta c'è stata, però seguire questo cammino, avvicinarli a queste cose, l'ambiente quindi anche in questo caso, vivere oggi sia la civiltà odierna, ma soprattutto la povertà oggi, prepararli alla vita con umiltà. Questi punti cardine, cioè io penso che dovrebbero affrontare pian pianino, solo che noi come genitori possiamo anche educare in questa maniera, però dicevo con Francesco sarebbe fare almeno un incontro mensile dove in pratica non noi, casuai un po' noi e un po' con l'aiuto degli altri, perché senza gli altri non riusciamo a fare nulla, perché noi siamo tutti impegnati, lo dico io per prima, che io mi faccio molto prendere dalla vita, alla fine faccio fatica a fare tante cose, però allo stesso tempo è giusto che mia figlia, la più piccola, abbia almeno, e che entri anche lei in questo mondo del gruppino come ho fatto con la grande, con la figlia grande, e speravo in questo un aiuto da parte vostra, perché cioè, di individuare alcuni giovani che ci siano tra noi e loro, perché noi non possiamo fare tutto, anche perché i figli nell'adolescenza non sempre vedono la madre e il padre il primo a parlare delle loro cose, ma naturalmente ha una sorella maggiore, no? Lo diceva anche la mia grande, dice, io con la Terry era come se fosse mia sorella, io andavo lì e gli parlavo, no? La Chiara. E la Francesca non ha individuato questa persona, però non ci vuole una persona sempre stabile, ma anche parlando con la Terry, anche dei volontari, dei giovani volontari che si potrebbero una volta al mese fare un incontro mensile, pian piano portarli poi alla scuola della pace. Io pensavo questo. Poi.
Io non ho particolari altri problemi da porre sul tappeto. Quindi niente, ho portato qualche proposito di San Francesco, il programma del Festival Francescano.
Il programma del Festival Francescano, chi lo vuole lo può prendere, incomincia fra pochi giorni, il prossimo fine settimana. Ci sono anche degli incontri interessanti, c'è anche il nostro Vincenzo che è stato chiamato a parlare, è in Piazza Maggiore a Bologna. Basta, non so se tu Giuseppe come parrocchia hai dei titoli da porre.
No, noi, cioè, penso di interpretare i sentimenti delle persone di Sant'Egidio che sono venute ieri sera con me, dicendo a tutti grazie per l'accoglienza che ci avete dato, per l'amicizia, per i saluti, per la preghiera, anche per queste cose che stiamo ascoltando. Non avrei tanto altro da aggiungere, nel senso che appunto la nostra è una storia diciamo appena iniziata e subito entrata in gravissime difficoltà, ecco, tanto per dirne una, dopo 10 giorni che io facevo la lezio nella messa a Sant'Egidio, ero entrato da 10 giorni, il vicario generale, attraverso il provicario generale della Curia, ha cercato Don Giovanni per dire che Sant'Egidio non era come la Dozza e San Martino e San Martini, e quindi questa cosa non poteva essere fatta. Ecco, per me è stato molto importante che alle 4:15 di una mattina alla Dozza Giovanni mi dicesse questa cosa, perché anch'io credevo che Sant'Egidio fosse come San Martini e la Dozza, e invece è vero che non è così, è proprio un'altra cosa, un altro mondo, un altro pianeta, e quindi io da 10 giorni dopo il mio ingresso me ne sono accorto, beh, insomma, meglio tardi che mai, però da lì è iniziata una storia molto bella e come tutte le cose molto belle anche molto sofferta. Quindi penso che noi che siamo qui siamo contenti di essere qui, io credo che in generale siamo contenti, ecco, un po' ammaccati, un po' feriti, ma gioiosi, francescanamente lieti.
Intanto c'è da dire che poi in realtà per Santa Egidio molte cose sono andate avanti e molto bene e molto belle, magari con qualche imbarazzo, perché può darsi che una sera a messa ci sia un po' meno gente di quella che dopo la messa partecipa alla lezione commentata, che in realtà a Santa Egidio è cominciata e continua. Così come mi è sembrato importante l'invito che a un certo punto abbiamo avuto di appunto questa preghiera della domenica mattina, di trasferirci noi della Dozza a Sant'Egidio per fare il mattutino insieme. A un certo punto poi ci hanno detto che il mattutino insieme si poteva anche provare a farlo in lingua latina, noi schizzinosi, no, queste lingue, eccetera, così, perché loro erano entrati anche nel pensiero della lingua latina. Quindi, insomma, no, tante cose in realtà non si fermano, insomma, no, vanno avanti. Questo fatto che le cose non si fermano e vanno avanti, adesso hanno assunto dentro di noi, dentro di me, anche un carattere un po' più forte, per cui per quello che ci fosse per il futuro, mi sembra che un pochino di più noi possiamo e dobbiamo anche affermare, insomma, quelle che ci sembrano delle esigenze basilari per una comunità cristiana e che quindi siano per noi anche irrinunciabili, insomma, quindi una certa maggiore contrattazione penso che potremmo farla, anche perché poi in realtà nelle nostre, diciamo, obbedienze ecclesiali, anche quelle fuori dalla parrocchia, noi quello che era importante per noi l'abbiamo sempre portato, no? E nel fare l'assistenza della cattolica, poi il vicario episcopale della carità, noi siamo sempre cercato di accentuare elementi che noi sentivamo di avere come dono del Signore e della Chiesa e quindi con il dovere di comunicarli, insomma. Quindi adesso mi pare che le cose andranno avanti di più con questo segno. È chiaro che aspettando un nuovo vescovo è la cosa piuttosto vertiginosa, però insomma il buon Dio sicuramente ci guarda. E ritorno un momento su questa cosa che prima Francesco diceva sulla messa domenicale a Caselle, alla Casa del Popolo, e io devo dire, Capperini, queste qui sono cose però enormi, e dietro alle spalle ci sono 38 anni di convivenza importante con le persone, al di là della frequentazione della Chiesa, di amicizia, di cultura. Due giorni fa è venuto a trovarmi a Bologna Mauro Zani, che sta costruendo un'alternativa, fra l'altro, al sindaco dal punto di vista della gestione politica, con un po' di imbarazzo perché io adesso faccio il consigliere del sindaco, quindi insomma sono un po' in mezzo a queste cose. E però appunto la venuta di Mauro Zani mi ricordava come 37 anni fa Mauro Zani era vicepresidente della provincia di Bologna e lui cercò noi per avviare tutto il tema della tossicodipendenza e tutto quello che si poteva fare per questo, tutto quello che è nato lì, è vero, per la lotta contro la dipendenza dalla droga, è nato in questo clima e quindi in un dialogo che si è sempre cercato di mantenere, di custodire, che adesso addirittura sia Don Camillo che ha bisogno di perdone per dire la messa la domenica, mi pare un colpo straordinario, no? Assolutamente da non rinunciare, insomma, no? Una cosa molto importante, insomma, no? Noi abbiamo in tutti questi anni cercato di costruire sempre la pace e con la popolazione, con la gente, per la presenza straordinaria, bisogna dire, anche dei diaconi, eccetera, si è creato un tessuto di amicizia, di stima reciproca, di fiducia, che ampiamente lì si vive. Adesso, causa terremoto, viene anche questo segno, finché c'è, mi sembra bello, insomma, veramente molto molto bello prenderlo bene. È chiaro che su questo si dovrebbe esigere anche tutta una acutissima attenzione, perché vorrebbe dire che alla domenica mattina, mi sembra, nel giro di 12 minuti prima della messa bisogna costruire una liturgia meravigliosa, quindi chi si occupa di una tovaglia meravigliosa, chi di fiori splendidi, tutto evidentemente che arriva lì, viene fatto, poi viene portato via rapidissimamente, è vero, e però insomma è molto importante che la messa lì sia meravigliosa, no? È molto importante, e che quindi ci sia una grande partecipazione e collaborazione di tutti, e insisterei con una riga sotto, di tutte, è molto forte, perché tutto sia molto bello, insomma, no? Mi sembra molto importante. Ecco, alle cose già dette io avrei da aggiungere ancora due temi. Uno riguarda il catechismo. Sono andato un po' in crisi con il documento del Papa sulla gioia del Vangelo e sulla denuncia che lui anche fa, insomma, sull'assenza, insomma, in qualche modo del Vangelo, e quindi sull'urgenza di riproporre il Vangelo. Io per molti anni non mi sono interessato di catechismo, perché avevo vicino Giuseppe e facevo a lui tutte queste cose importanti. Da quando lui non c'è più sono dovuto entrare un po' anche in queste cose importantissime, no? Per i piccoli. E quindi il documento del Papa mi ha molto convinto, insomma, sul fatto che c'è una urgenza assoluta di raccontare il Vangelo di Gesù. Ecco, no? Mi sembra che questo non possa non essere sentito. Il Papa ultimamente è uscito anche con affermazioni estremamente audaci. Ricordavamo stamattina una, per esempio, dove lui afferma che Dio ha dato pochissime regole e invece poi la Chiesa ne ha date molte, e lui con molta delicatezza dice che magari certe regole che sono state date, che erano molto opportune, però forse adesso sono un po' da rivedere e così, e quindi ci sono le poche regole di Dio e sulle molte regole della Chiesa converrebbe in qualche modo disporsi a una certa disponibilità, mentre questo non esiste in una persona come me. Una distinzione di questo tipo non esiste, no? Le regole della Chiesa sono state sempre proposte come regole assolute, non come cose sulle quali possiamo ripensare. Quindi queste sono, capite, delle considerazioni fortissime che portano però in modo molto esigente all'essenziale della rivelazione cristiana. Quello che sul Vangelo non c'è scritto che è proibito, bisogna andare cauti. Per esempio, non c'è scritto nel Vangelo che sono proibiti i rapporti prematrimoniali, non c'è scritto. Allora, fino a che punto oggi? E parlando stamattina anche con Francesco, dicevo, per esempio, dell'esperienza che ormai da qualche anno faccio di coppie conviventi, anche da lungo tempo, che in modo molto interessante, molto profondo, molto bello vengono a chiedere il matrimonio, il sacramento del matrimonio. pensate che dal punto di vista della prassi giuridica noi dovremmo fare una sanatio di tutto quello che sta alle spalle per dire questo era tutto sbagliato, adesso finalmente è molto difficile questo poterlo dire, perché l'ipotesi del matrimonio, del sacramento del matrimonio è nato all'interno di quella convivenza. Allora è difficile dire che bisogna imperversare e so benissimo di trattare in questo momento un argomento molto delicato, però proprio è perché in realtà si ha l'impressione che la sostanza del Vangelo sia molto importante recuperarla nella sua essenzialità e nella sua purezza. No? Per esempio il fatto che il sesto comandamento sia molto più importante del comandamento della carità che oggi apre la scrittura di questa messa, per dire che tutta la vita è basata sull'amore di Dio e sull'amore del prossimo, è difficilissimo anche nella pratica del sacramento della confessione sentire che qualcuno confessa dei peccati contro la carità, non vengono mai in mente, ho disubbidito la mamma, ho grattato la schiena a una ragazza, ma è difficile che ti dicano che non ci siamo voluti bene, per dirvi, ecco. Allora questo recupero del Vangelo secondo me è molto importante. Come sapete, per i bambini, per il catechismo dei bambini abbiamo pochissimo tempo, abbiamo 4 anni scolastici, dalla seconda elementare a quando fanno la cresima. La gran parte di loro si ripresenterà per il sacramento del matrimonio per chiedere che carte occorrono. E quindi l'economia, ecco, di questo, e quindi il documento del Papa mi ha convinto sull'importanza di usare bene quei 4 anni di bambini, per bambini, per raccontargli Gesù, per raccontargli il Vangelo. E quindi ho pensato di aiutare in qualche modo una riforma del nostro catechismo incentrata su quello. Allora, per questo motivo si chiederebbe la formazione di un gruppo, ho chiesto a Giancarlo Micheletti di fare un po' il convoca gruppo per organizzare la storia di Gesù, raccontata in 4 anni. La nascita, l'annuncio e la vita del Signore, la sua Pasqua, l'annuncio del Vangelo, le parole che lui ha detto e le cose che lui ha fatto, insomma, ecco. Ma sono titoli che poi potrebbero essere modificati, però inviterei vivamente le persone che se la sentono a mettersi dentro in questa scommessa. Raccontiamo Gesù attraverso il Vangelo, quindi come lo proponiamo, in quale ordine e successione, con la preoccupazione di parlare di Gesù, capite? È chiaro che il dogma dell'Immacolata Concezione è molto importante, ma forse non c'è tempo. Arrivo in una stanza e vedo tutta una gran roba su Mosè, figuratevi se non è importante Mosè per me, però c'è da chiedersi, insomma, come facciamo, ecco. E quindi un percorso per raccontare Gesù a questi bambini, ecco, mi sembrerebbe un dato importante. Se qualcuno di voi ha la possibilità di dire va bene, ci sto, intanto perché ho anch'io un bambino, che c'è, ho un mio nipotino che lo dovrà fare, ecco, e ho passione per questo, non mi sembrerebbe tempo sprecato e mi sembrerebbe una parte di grande responsabilità e utilità. Racconto il Signore ai miei figli. Ecco, l'altra cosa che volevo dire invece è questa impresina che sto tentando di portare avanti, offerta alla società in generale, su un volontariato solidale. Sto cercando di proporre un volontariato solidale. Mi sono sentito contentissimo quando il Papa ha proposto il fatto che le parrocchie ospitino una famiglia, no? Che ogni parrocchia ospiti una famiglia di persone che arrivano nel nostro paese, non non ritengo che lui abbia copiato la mia idea, ma sono stato contentissimo che anche lui facesse una proposta alla gente, ecco, no? Questo mi sembra molto bello. Mi sono anche occupato di questa cosa dal punto di vista ecclesiale, mi hanno fatto vedere quello che l'arcivescovo voleva scrivere, anch'io ci ho aggiunto qualche cosa, corretto qualche cosa, che poi è stata la parte più criticata della stampa, perché ha fatto dire che l'arcivescovo si tirava indietro. Invece questo volontariato è un fatto molto delicato e va fatto molto bene, perché riguarda dei rapporti tra le persone molto delicati. Questo vorrebbe dire, nella mia idea di questo volontariato solidale, che un gruppo di persone che ha voglia di buttarsi dentro in questa roba scriverebbe su due colonne di un foglio, da una parte le necessità che ci sono e quindi qualche cosa che va oltre anche il problema dell'immigrazione, dei profughi, eccetera, ma qualunque povertà. Una signora mi è venuta a parlare di un ragazzino autistico, però dove la sua mamma non riesce a occuparsene, e così, per dirvi anche cose molto minute, le povertà, ecco, le richieste di intervento, e dall'altra colonna le disponibilità delle persone. Io so un po' di inglese, posso insegnarlo, ho 2 ore di tempo per fare un po' di matematica, sono bravo a far giocare i bambini, posso dire delle Ave Marie, ho 2 palanche da dare, ecco, tutto quello che uno può offrire, bene, lo mettiamo sulla colonna delle disponibilità. Questo un po' l'ho fatto, un po' perché il mio contatto con il sindaco mi fa vedere che lui ovviamente deve occuparsi soprattutto dei grandi numeri di questo problema dell'immigrazione. Ieri sera la Meglia ci raccontava, no, di questo grande ex albergo che sono riusciti a recuperare, insomma, però poi invece dai grandi numeri, ecco, la mia proposta sarebbe di passare a una solidarietà in piccolo, concreta, no? Persone mi dicevano anche stamattina, una cosa anche bellissima, insomma, 2 ragazzi che adesso si stanno preparando al matrimonio, che vivono insieme, hanno nella casa una stanza in più, e con stupore della loro famiglia, dei loro genitori, hanno detto: noi volentieri ospiteremo qualcuno. Quindi anche piccoli fatti che vale la pena assumere. Io laicalmente lo faccio anche con un'altra motivazione, che è quella di risvegliare la politica, perché la politica non c'è più. No, nessuno più si interessa che della sua vita personale o strettamente familiare e tutto il resto. In un territorio come quello di Bologna questo è particolarmente accentuato e quindi grave, perché avendo Bologna una grande tradizione di solidarietà e di attenzione del sociale, nei decenni della sua storia politica cosa ha fatto? Ha creato moltissime istituzioni, uffici, eccetera, che devono provvedere alle fasce più fragili e alle situazioni più delicate. Però questo ha avuto una conseguenza un po' negativa, è vero, perché mi tendo a ricordare che appunto ai tempi di Peppone e Don Camillo o erano loro che facevano la politica o non c'erano istituzioni che la facevano. Adesso invece, se voi osservate anche i giornali, se c'è qualche cosa che non va si dice: ma come mai quella tale istituzione, quel tale, come mai l'assessore Frascaroli non ha fatto? E quindi c'è semplicemente la preoccupazione a che le cose funzionino in maniera che io non me ne occupo. Questo tentativo di portare la solidarietà nella società è anche proprio un motivo per dire: ma insomma, occupati di qualche cosa, no? Ecco, pensa a qualche cosa, mettiti dentro qualche problema, prova anche tu a agire. Ecco, quindi un po' si farebbe questo. Se voi desiderate essere interessati a questa cosa, mi date il vostro indirizzo di mail e noi vi mandiamo le notizie che via via abbiamo. Dovremmo riunirci anche fra qualche giorno ancora per vedere a che punto siamo. Dovremmo prendere contatto per questo problema dell'immigrazione con i centri che in grande grande accolgono il numero alto di immigrati, e da lì si vede cosa si può fare, perché per ospitare una persona in una tua casa o altro bisogna fare tutto anche un percorso di conoscenza, di possibilità di fare, perché altrimenti crei delle difficoltà enormi subito. Tra l'altro, per tutto questo tema dell'ospitalità, vorrei anche pensare a un volontariato molto energico che di fatto ogni giorno controllasse questa cosa, perché se te mi ospiti una persona, io ogni sera ti do una telefonata per dire tutto ok, se a posto, ecco. Anche perché vorrei far valere il principio della gratuità totale, per cui se tu ospiti una persona, vitto e alloggio lo fornisci tu, poi però ci può essere quella spesa speciale, ci può essere quel frangente. Lì abbiamo un problema un po' giuridico da risolvere, perché di per sé queste persone sono accompagnate da un contributo che lo Stato italiano dà. Questo contributo però ha creato dei guai anche gravissimi, di gente che se ne è approfittata. Ma dicevano per esempio che le Caritas dell'Italia meridionale e anche delle isole non riescono assolutamente a occuparsi di questo problema, perché ci sono terribili cooperative che hanno preso tutti gli appalti e quindi si tengono tutte le persone perché ci sono questi contributi dello Stato, con lo scandalo che i posti per 50 persone ne hanno messe 200, no? E quindi proprio anche con, quindi io penso che bisogna invece partire sulla gratuità e nello stesso tempo però accompagnare molto questi percorsi, in maniera che non ci siano poi persone che si trovano isolate in qualche difficoltà imprevista. Quindi credo che voi siate persone molto impegnate già, e sì, vi faccia ridere il fatto che vi si chieda chiedere di occuparvi di qualcuno. Se invece qualche spazio lo avete, non solamente per questa ospitalità di luoghi, ma anche di disponibilità di tempo, di qualità vostra, uno dei pensieri per esempio che è venuto è il fatto che viene denunciato il fatto che molti ragazzi stranieri che frequentano le medie superiori abbandonano la scuola perché non ce la fanno, perché la famiglia non li può aiutare, perché, ecco. Allora l'idea di dire mettiamo su un po' di dopo scuola in maniera che al pomeriggio questi ragazzi possano venire, fanno un po' di matematica, un po' di inglese, un po' di non so che, e li aiutiamo a stare dentro, insomma, no? Anche incoraggiandoli, insomma, in qualche modo. Quindi le idee possono essere anche molto varie, probabilmente tutto fallirà, però insomma ve lo dico, perché se invece riusciamo a fare qualche cosa potrebbe essere interessante. Va bene, allora ci prepariamo a concludere, cosa dite? Anche perché l'avventura autostradale del ritorno è sempre un po' fantasiosa. Quindi diciamo fra 10 minuti ci vediamo qua per il Vespa.